Allora, 12 e 20 minuti, siamo in diretta ancora dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Fra pochissimo, innanzitutto, un aggiornamento da Rosarno. Avrete sentito i collegamenti in tutta la giornata di ieri, poi gli aggiornamenti questa mattina con i comunicati che sono usciti dalle varie assemblee a Rosarno e a Reggio Calabria. E oggi pomeriggio l'appuntamento è qui a Roma per le 16.30 a Piazzale Squilino, che lo ricordiamo è la piazza che sta dietro a Santa Maria Maggiore. Per chi appunto volesse, almeno in questa prima fase, solidarizzare con i lavoratori che si sono mobilitati per rispondere all'ennesimo atto di violenza nei loro confronti a Rosarno, ennesimo perché è da un anno e mezzo che praticamente ogni volta che c'è la stagione delle arance i lavoratori che arrivano a fare il raccolto vengono aggrediti in vario modo, soprattutto nella fase appunto finale della raccolta, quando ormai il lavoro è molto ce n'è molto di meno. Quindi questo è un po' anche per raccontare anche un po' il quadro che si vive nel sud, nelle campagne del sud. Poi, restando in qualche modo così in tema, visto che parleremo invece di seconde generazioni, abbiamo anche un compagno di strike qui con noi e vorremmo raccontare una vicenda abbastanza difficile, abbastanza complicata da raccontare dai microfoni della radio, ma che è necessario affrontare anche per, come dire, aprire un dibattito su quello che è in qualche modo il rapporto del movimento con i nuovi soggetti migranti, come appunto le seconde generazioni, quindi i ragazzi usciti insomma dalle famiglie migranti, che però vivono ormai una realtà tutta italiana. Lo faremo anche con dei compagni al telefono del CSA Zapata, che hanno vissuto un'esperienza abbastanza complicata con la morte all'interno del loro centro sociale di un ragazzo cileno, dopo una serata che però ormai era conclusa. Ci faremo innanzitutto raccontare la vicenda, poi anche ci faremo spiegare anche il lavoro che hanno fatto per 4 anni con i ragazzi di seconda generazione, così definiti appunto di seconda generazione, a Genova, soprattutto appunto latinoamericani. Questo anche per cominciare anche a parlare di quella che poi è, come dire, il nostro percorso anche cittadino qui a Roma, che si sta aprendo appunto sulle seconde generazioni, su un ragionamento che però va portato avanti su questi nuovi soggetti che si autodefiniscono non più ovviamente soggetto migrante, ma non ancora ovviamente italiani, come in quanto cittadini, quindi in quanto riconosciuti come tali. Quindi su questo sicuramente è importante continuare a parlare, e credo che la radio insomma debba farlo, anche perché molte e molte di noi poi quotidianamente ragionano su questi temi. Quindi fra pochissimo, ripeto, andremo a collegarci con Rosarno e poi appunto apriremo anche i telefoni per la radio per chi volesse intervenire.
Forse non c'è più nel giorno, passi il tuo confine e diventerai un bersaglio. La dinastia dell'ordine ha ordinato fuoco, la vita dei presenti vale poco. Al ballo mascherato un tributo, a te alla città decisa, 40 volte al metro quadro da uno psicopatico in divisa. Io vengo dal mondo di sotto, il grande criminale viene dal grande salotto. Nelle strade scava la trincea, cambia idea la morte, da chi la prende torna chi la crea. Notte, perché la tentazione all'illegale resta sempre così forte. Tolleranza zero, abbiamo questo in comune, zero tolleranza per davvero. Ultima frontiera, ora spirali di piramidi sociali mi spongono alla gola. Tolleranza zero, abbiamo questo in comune, zero tolleranza per davvero. Ultima frontiera, ora. Ora bassi fondi gridano con tali braccieri, occhi seri, da lupo aprono sentieri. È un concetto planetario, nuovo scenario, sul cielo rovesciato da New York a Quarto Giano. Emerge da qui una maduna d'ombra, a pagare i vostri sbagli di padri, di famiglia, cristiani devoti al museo dell'orrore. Per tutti i banditi fucilati sul portone, questo viene per prendervi una volta per tutte. Ai confini della notte non c'è un innocente, pazzuche fuori strada come a Mosca all'ambasciata. E due giornalisti cani morti in giro, leccato il culo, lavando le coscienze comodi, da appartamenti messi al sicuro. Adesso venite a correre la gara, a chi più resiste con la testa dentro il cesso. Tolleranza zero, abbiamo questo in comune, zero tolleranza per davvero. Ultima frontiera, ora spirali di piramidi sociali mi spongono alla gola. Tolleranza zero, abbiamo questo in comune, zero tolleranza per davvero. Ultima frontiera, ora piramidi sociali mi spongono alla gola.
Jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme mentor. C'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque où grand frère était gamin, on se tapait des délires sur Blanche-Neige et les sept nains. Maintenant les nains, on gicle Blanche-Neige. Étape éclate, les types claquent dans Mortal Kombat. À 13 ans, il aime déjà l'argent. Avide, mais ses poches sont parides. Alors on fait le caïd dans des booms qui sont désormais des soirées. Plus de sirop dessert. Petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était bon. L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien. Demain ses cahiers seront pleins de ratures. Petit frère fume des spliffs et casse des voitures.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de sept lieux.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère. De fringues, de thunes, de réputation, de dur. Pour tout ça, il volerait la lune. Il collectionne les méfaits sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Peu lui importe de quoi demain sera fait. De donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames-dames de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire. Il ne joue plus aux billes, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier. Pensez au butin qu'il va amasser.
Petit frère a déserté les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de sept lieux.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
Les temps ont changé.
Demain tout ira mieux, tu verras.
Les journalistes font des modes, de la violence à l'école existait déjà. De mon temps, les rackets, les bastons, les dégâts. Les coups de patte dans les pare-brises, des tirs des instituteurs. Embrouille à coups de cutter, mais en parler au journal. Tous les soirs, ça devient banal. S'imprime dans la rétine comme situation normale. Et si petit frère veut faire parler de lui, il réitère ce qu'il a vu avant 8h30. Merde, en 80 c'était des états de fait. Mais là, ces journalistes ont fait des états. Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant.
Allora, come abbiamo detto poco fa, siamo in collegamento con un compagno che in questo momento non è fisicamente presente a Rosarno, ma ci può dare aggiornamenti sulle ultime ore e anche ragionare anche un po' su quello che è in qualche modo il futuro anche di una mobilitazione. Intanto ti saluto, buongiorno.
Ciao Sara. Gli aggiornamenti che vi posso dare di 10 minuti fa è che innanzitutto nella cittadina di Rosarno, con lo sgombero di stanotte della Rognetta, gli animi si sono un po' stemperati, nel senso che è calata un pochettino la tensione del come è stato detto da molti media oggi, della caccia al nero che si era creata nella giornata di ieri. È terminato l'occupazione del comune da parte dei cittadini rosarnesi, ma stamattina c'è stata un'assemblea pubblica dei cittadini rosarnesi all'interno del comune. E il problema è che un po' come il comunicato stampa che come rete antirazzista di Reggio Calabria abbiamo mandato, abbiamo fatto girare questa sera dopo gli episodi degli ultimi 2 giorni, politicamente dobbiamo anche assumerci la responsabilità di una sconfitta. La cosa migliore è che tutti i cittadini africani che attualmente sono a Rosarno, la cosa migliore è che vadano via. Le notizie che ho in questo momento è che la statale 18 tra Gioia Tauro e Rosarno, dove è presente la struttura di quello che viene definito l'ex oleificio o l'ex ESAC, che è diventata la nuova cartiera, quella famosa cartiera che negli anni noi avevamo denunciato come una bidonville assurda e invivibile, è presidiata sia dai cittadini che dalle forze dell'ordine, e ci si sta ponendo il problema di convincere i cittadini africani di andare via dal Rosarno. Solo che a questo punto, guardando al futuro, come mi hai detto tu, si stanno ponendo tutta una serie di problemi che stiamo cercando di monitorare, al di là di tutte le notizie che si stanno diffondendo, che spesso non sono reali. Ossia, gli occupanti della Rognetta a Rosarno sono stati trasferiti a Crotone. Lì ci stavano regolari e irregolari. Corre voce che una volta arrivati a Crotone con i pullman scortati dalla polizia vengono lasciati liberi e quindi vengono invitati ad andare in altre parti e non ritornare a Crotone, non ritornare a Rosarno, scusa. Il problema è che stiamo cercando di monitorare se lasciano liberi solo gli irregolari oppure trattengono gli irregolari, perché le dichiarazioni del ministro Maroni sono state molto pesanti, e considerando che tutta questa operazione viene fatta dalle forze dell'ordine, stiamo cercando di avere notizie da Crotone da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece la situazione che attualmente è tranquilla, perché c'è solo un presidio di cittadini che chiedono che gli occupanti dell'ex ESAC vadano via, e il problema è che tutti questi, come li chiamiamo noi, tutti questi ragazzi africani vorrebbero incassare i soldi di tutto il lavoro che hanno fatto. E la difficoltà è pure questa, perché significherebbe che tutto il lavoro, quei pochi che sono riusciti a lavorare in questo periodo, ci rimettono anche la forza di lavoro che hanno dato sull'agricoltura, sul territorio. Poi, da un esame dei fatti che abbiamo fatto noi, è evidente che è stata una provocazione per poter far sì che ci fosse una reazione da parte della comunità africana, perché i colpi sparati nei confronti dei quattro ragazzi con le armi ad aria compressa sono state fatte in un arco della giornata che va dalle 14 alle 17 e in cui andavano a essere colpite gente che non era al lavoro, con tutte le difficoltà del disagio e della frustrazione del loro modo di vivere, e quando gli manca la cosiddetta giornata di lavoro anche per poter mangiare.
Questo perché, lo dicevamo anche in diretta, sta finendo, diciamo, la fase di raccolta delle arance, e quindi c'è anche bisogno di allontanare quei lavoratori più che...
Normalmente questo avveniva fine aprile. Il problema di quest'anno, ti do un'analisi dall'esperienza di tutti, certo, questi anni. Come dicevo ieri ad Arturo, il problema di quest'anno è che il flusso che vi è stato a Rosarno è stato accompagnato anche da molti africani che hanno perso il lavoro al nord, quindi che erano regolari, e contemporaneamente c'è stato un grosso flusso di lavoratori dell'est, per cui gli africani hanno trovato molto meno lavoro e condizioni ancora peggiori di vita, perché la cartiera, per quanto fosse una vergogna non solo per la Calabria ma per l'Europa intera, comunque era un ambito in cui si poteva creare una cittadina al proprio interno. L'ex Esac io l'ho visitata, dormono nelle tende in spazi angustissimi, c'è chi ha le tende su scale di ferro, dentro i silos, quindi senza né acqua né energia elettrica, e con l'unica cosa che si è riusciti ad avere dei bagni chimici. E non è come Maroni che c'è stata tolleranza, come ha detto Maroni che c'è stata tolleranza nei confronti della clandestinità. In questi anni non si è voluto affrontare il problema di quella che era la polveriera di Rosarno, e quest'anno si sarebbe dovuto affrontare ancora maggiormente dopo quello che era successo l'anno scorso, dopo che l'anno scorso erano stati feriti a colpi di pistola due ragazzi, dopo che altre volte quelli che non avevano avuto i soldi per poter spostarsi, per cui hanno vissuto sino alla nuova stagione in queste condizioni, assistiti solo da volontari, e hanno continuato a subire delle vessazioni. Una cosa a cui teniamo tantissimo tutti quanti è che dire, la cittadinanza di Rosarno non è una cittadinanza xenofoba. La reazione che c'è stata adesso a Rosarno è anche conseguenza di una serie di violenze che si sono scatenate senza controllo. Il problema è che adesso ci dobbiamo porre tutti quanti come reti antirazziste, come operatori, come informazione libera, deve essere quella di, una volta stemperati gli animi, dire a chi serve questa provocazione e quello che è successo, anche perché erano appena arrivati 10 milioni di euro da gestire a Rosarno per il risanamento di determinate strutture. Nella piana di Gioia Tauro stanno arrivando i soldi per il rigassificatore.
C'è un intervento sul territorio in cui che evidentemente non contempla la presenza, no, di lavoratori stranieri in qualche modo.
E ancora peggio, c'è una guerra, se si guardano i fatti di cronaca, ossia gli omicidi che attualmente ci sono stati eccellenti in quella zona, tra cui l'ultimo di Inzari, quel ragazzo di 18 anni freddato per strada. C'è una situazione molto particolare in quella zona, e in questo momento l'esplosione e tutto quanto è stato fatto attraverso una provocazione ai cittadini africani, è una loro reazione. Quindi là la situazione è complessa, per questo noi abbiamo invitato tutti ad attendere qualche giorno perché si stemperino gli animi e quella che è la parte sana della cittadinanza, che se ha protestato, se ha reagito, ma non violentemente, solo come protesta, perché a un certo punto in una situazione depressa si è vista toccare i propri beni, e ritorni alla calma e si riacquisti un dialogo sul territorio sano per isolare quello che è la realtà che sta succedendo.
Va bene, io insomma non posso che sottolineare queste due parole, perché è chiaro che chi meglio di voi può capire anche come agire sul territorio anche per un immediato futuro. Speriamo
no,
che
no,
questo...
noi stiamo chiedendo semplicemente, io è da stamattina che leggo tutti i comunicati stampa che ci sono stati da tutte le varie reti, e tutti quanti noi stiamo rispondendo al telefono a tutti quanti. Stiamo invitando tutti quanti a che ritorni la calma. È chiaro che quando noi abbiamo pensato che l'allontanamento di tutti i ragazzi africani dal territorio è l'unica soluzione in questo momento, lo stiamo dicendo semplicemente per una salvaguardia dei ragazzi africani.
Certo, no.
In questo momento noi ci dobbiamo preoccupare della loro salvaguardia. Se nel pomeriggio di ieri questi sono fatti che ti posso dare come certe, perché a un episodio, ossia che abbiano sparato alle gambe a un ragazzo africano alla Rognetta con tutta l'interposizione della polizia davanti, ero io testimone oculare al telefono. Se ragazzi isolati sono stati picchiati, se sono stati gambizzati ieri sera altre due persone che erano nella periferia di Rosarno, a questo punto devi salvaguardare tutte quelle migliaia di persone che sono là e li devi fare andare via. Dopodiché, stemperati gli animi, si ricomincia un dialogo, un'analisi politica di quello che è tutta questa migliaia di persone davano all'economia di un territorio, e che non è solo l'economia ndranghetista, ma era anche un'economia che sopravviveva con quel poco che gli permetteva di dare l'agricoltura.
Certo. Io ti...
Scusa se sono stato così pragmatico,
ma è la cosa migliore in questo momento, penso.
In questo momento noi siamo costretti a dire queste cose.
Certo, io intanto ti ringrazio. Ovviamente noi continueremo anche nei prossimi giorni a farci raccontare questo che tu stai dicendo, perché non è mai sufficiente ovviamente le parole che diciamo, no? C'è sempre bisogno di riprendere un po' il filo del discorso. Io intanto ti auguro una buona mattinata.
Noi continuiamo a monitorare tutto quanto. Poi io stasera sul mio web trasmissione aggiornerò tutti quanti su quello che sta succedendo.
Ti abbraccio.
Ok, ciao.
Ciao.
La tua faccia passa l'ultima frontiera, 40 colpi a sera, chi dice ora, fine della storia, l'esercito guardiano prima cosa spara, la notte più sicura nei quartieri alti e cara, è un viaggio e ritorno, forse non c'è più nel giorno, passi il tuo confine e diventerai un bersaglio, la dinastia dell'ordine ha ordinato fuoco, la vita dei presenti vale poco, al ballo mascherato un tributo, a te alla città decisa, 40 volte al metro quadro dallo psicopatico in divisa, io vengo dal mondo di sotto, il grande criminale viene dal grande.
Allora, questo appunto è il collegamento con Rosarno. Abbiamo sentito anche, insomma, l'appello per il momento a calmare in qualche modo gli animi, almeno per chi sta sul territorio. Invece qui a Roma ci sarà, proprio in solidarietà con i lavoratori aggrediti, e anche per tirare un po' le fila anche di un ragionamento su quello che è il lavoro migrante anche in questa città. Oggi pomeriggio alle 16:30 l'appuntamento per tutte e tutti è Piazza dell'Esquilino, lo ricordiamo, dietro Porta Maggiore. Ci sarà dietro Santa Maria Maggiore, ci sarà un concentramento e poi da lì si deciderà il da farsi. Questa è la proposta che è uscita da un'assemblea di compagni e compagni che si è riunita ieri sera e di cui abbiamo anche letto l'appello questa mattina. Quindi questo è l'appuntamento almeno per oggi. Poi è chiaro che nei prossimi giorni avremo anche maggiore capacità di organizzarci, anche sentendo appunto le indicazioni che possono arrivare anche dai compagni giù. Adesso invece passiamo a un altro aspetto in qualche modo di quello che del ragionamento che facevamo anche al telefono. Abbiamo anche un compagno di Strike qui in studio, volevamo raccontare insieme a lui non solo un progetto che sta andando avanti qui a Roma, ma anche il collegamento che c'è con un altro progetto che è quello appunto di Genova, del CSA Zapata, con quelle che sono definite seconde generazioni, un termine che non ci piace e che forse dovremmo cominciare anche un po' a rovesciare, non so se sei d'accordo.
Sì, credo che insomma anche la testimonianza che abbiamo avuto, intanto buongiorno a tutti, a tutte le ascoltatrici, e anche la testimonianza che abbiamo ascoltato da Rosarno ci invita a fare delle riflessioni che tengano conto della complessità del fenomeno dell'immigrazione in questo particolare momento, che è molto diverso anche da quello cui siamo stati abituati nel passato, e quindi ci impone anche una rilettura di alcune categorie, anche di alcune modalità di azione politica tradizionali, diciamo dell'antirazzismo tradizionale. Noi abbiamo detto c'è bisogno, più che parlare di seconda generazione, di parlare di un antirazzismo di seconda generazione, cioè della necessità di ripensare un po' delle categorie e una modalità di azione appunto in un contesto molto complesso, come è quello di Rosarno, in cui giustamente diceva il compagno, qui c'è bisogno di far calare un minimo la tensione per poter ricreare una relazione con la città, perché definire tutti i rosarnesi razzisti da un giorno all'altro può essere solo un regalare a Maroni e all'Andrangheta, diciamo, il risultato che cercavano di ottenere. Quindi in questo senso è assolutamente complesso il lavoro da fare, e appunto magari degli schemi del passato non ci aiutano. E in questo senso credo che la mobilitazione di oggi immediata sia importante, perché comunque segnala il fatto che appunto tanto fa bene Sara a ripetere i lavoratori, perché ecco, anche specificare e spiegare qual è il problema che c'è lì a Rosarno e che c'è in Italia, cioè il fatto che il pacchetto sicurezza e la legge Bossi-Fini sono delle leggi che intervengono sul lavoro, sono delle leggi che sono delle leggi dentro la crisi, e che sono delle leggi che intervengono appunto nel conflitto sul lavoro, insomma. E per questo è importante anche che la mobilitazione di oggi sia in qualche modo che si dia anche un po' una prospettiva, perché purtroppo siamo anche abituati a intervenire sulle emergenze e poi in qualche modo a non darci delle prospettive. Allora, noi abbiamo anche partecipato a, come Io Migro, il nostro progetto sull'immigrazione con i migranti, a questa assemblea nazionale che c'è stata, una prima riunione dopo il 17 ottobre, ce ne sarà un'altra domenica prossima, e crediamo importante appunto dare anche delle prospettive a queste mobilitazioni nazionali che ci sono state. E per esempio per noi il 17 ottobre una delle cose più importanti che è successa è stata proprio il fatto che la manifestazione sia in realtà proseguita a Roma per 3 giorni attraverso la mobilitazione lanciata da le reti dei migranti di Castel Volturno e di Caserta, che appunto erano qui a Roma esattamente per i motivi per cui si stanno ribellando in questi giorni i lavoratori migranti di Rosarno, nel senso che questo anche per dire che tipo di continuità, di prospettiva possiamo dare, anche di unione di lotte, di territori che sono anche geograficamente vicini, nel senso che la situazione di Castel Volturno è assolutamente simile, speculare, anticipato di qualche mese quello che è successo a Rosarno, con il vantaggio che in quel caso c'era un lavoro appunto da parte dei compagni, in particolare del canapificio che abbiamo ospitato appunto in quei giorni a strike, abbiamo ospitato anche in incontri che abbiamo fatto successivamente, che ha permesso che, diciamo, la rivolta di Castel Volturno in realtà fosse più collegata e connessa con quello che era poi il contesto, se non precisamente cittadino, almeno diciamo dell'area e regionale.
Questo perché, appunto, questo lo diceva anche ieri proprio qui in radio una compagna proprio di Castel Volturno, del canapificio di Caserta, perché quando si, diciamo, il lavoro, parlavamo di antirazzismo di seconda generazione, quando si esce dall'assistenzialismo, cioè quando a un certo punto si cerca di costruire insieme, no? Di dare insieme, di costruire insieme degli strumenti per poter lottare insieme, e si esce dalla semplice aiutare, no? Che è ovviamente il primo passo, si riesce anche a costruire un rapporto duraturo che poi fa sì che a Rosarno non si è riusciti a incanalare anche quella rabbia, e invece a Castel Volturno la cosa si è trasformata in una vera e propria lotta condivisa. C'è intanto un compagno di Genova che ci sta ascoltando al telefono, intanto lo saluto.
Ciao a tutti.
Buongiorno. Perché fra un po', insomma, parleremo anche di quello che è successo al CSA Zapata, ma ci faceva piacere, insomma, che tu magari intervenissi anche su questa vicenda di Rosarno, visto che appunto, come diceva anche Lorenzo, c'è un lavoro che si sta facendo su questo, su cui abbiamo deciso di definire antirazzismo di seconda generazione, per non usare il termine seconda generazione in maniera così neutra come si trova anche sui giornali, sui quotidiani, insomma sulla stampa, quella diciamo mainstream. Io intanto ti chiedo di raccontarci un po' che cosa è successo, insomma, prima di Natale a Genova. È un po' difficile parlarne forse in diretta, però vale la pena, insomma.
Sì. Noi da anni, ormai da quasi 4 anni, stiamo lavorando con dei giovani migranti latinoamericani, genovesi, e abbiamo iniziato a lavorare con loro in un momento complicato della loro vita, in un momento in cui sembravano il principale problema di ordine pubblico di Genova, e in cui veniva scaricato su quelle che venivano definite baby gang il problema di un'intera parte di città abbandonata a se stessa e che è stata oggetto negli ultimi anni di una forte migrazione dal Sud America. Genova a un certo punto si è resa conto di avere al suo interno migliaia di giovani ragazzi migranti arrivati per i ricongiungimenti familiari in età dalle elementari medie, per intenderci, dopo un lungo periodo in cui la migrazione era stata un'immigrazione sommersa, perché la prima ondata di migrazioni dal Sud America a Genova ha riguardato soprattutto il lavoro domestico, per cui persone che si annullavano poi in un lavoro che dura 24 ore su 24, 7 giorni a settimana. Con la fase del ricongiungimento sono comparsi per le vie e le piazze della città una generazione intera di giovani migranti, migranti che, di nuovo per tornare alla definizione che spesso non spiega a pieno, di seconda generazione, che noi ridendo con loro definivamo di prima generazione e mezzo, nel senso che sono ragazzi arrivati in Italia molto giovani, ma persone che si differenziano parecchio anche nel viverci quotidianamente dall'immagine del migrante di seconda generazione che conosciamo, che si mobilita, che si attiva, che negli incontri che ho fatto soltanto a Roma parla romano, per intenderci. Loro hanno rivendicato dall'inizio, e questo è una delle cose che forse ha dato fastidio e continua a dar fastidio, invece un loro orgoglio migrante, un rivendicare componenti della loro cultura d'origine in maniera molto forte. Si sono costituiti in organizzazioni di strada, i più famosi sono...
Stato uno dei passaggi anche difficili, scusate, certo, interrompo, da far capire, no? Da queste organizzazioni che venivano descritte come bande criminali a descriverle invece, a farle anche autorappresentare verso l'esterno come invece come organizzazioni sociali di solidarietà, di appoggio.
Proprio questo è stato il passaggio più complicato nei confronti della città, ma anche nei confronti delle scuole, delle istituzioni che lavoravano per un progetto, diciamo, di generica integrazione di questi ragazzi. Una delle obiezioni che ci è stato fatto è stato: voi remate contro al nostro lavoro, voi dando voce a queste organizzazioni di strada non ci permettete di lavorare per un'integrazione che sia accettazione totale di quelli che sono i canoni occidentali, italiani e genovesi. Noi abbiamo risposto dicendo che così non era secondo noi, che questi ragazzi nel rivendicare il loro diritto ad agire non solo come singoli ma anche come organizzazione della strada, rivendicavano il loro diritto a praticare nuovi soggetti politici nel rivendicare diritti, di rivendicare cittadinanza. Loro da sempre, dall'inizio, hanno detto e praticato quotidianamente il fatto che per loro l'organizzazione della strada era un'organizzazione di mutuo soccorso, era un modo di uscire da una condizione obbligata di microcriminalità, era un modo di emanciparsi da una condizione obbligata di sudditanza rispetto alla cittadinanza. E questo ha funzionato in questi anni. In questi anni si sono coinvolte altre organizzazioni, in questi anni si è riuscito a costruire con loro, come sentivo dire prima, progetti e strumenti collettivi di analisi e di azione sul territorio. Prima di Natale questo progetto negli anni ha funzionato abbastanza bene fra i gruppi principali che hanno contribuito a questo percorso, e ha avuto negli anni momenti di crisi rispetto a ulteriori gruppi di ragazzi che non facevano parte di questo percorso e che si sono rapportati a volte in maniera collaborativa e abbiamo fatto piccoli pezzi di percorso anche con loro, a volte in maniera ostile rispetto a questo percorso. E prima di Natale c'è stata una situazione di tensione crescente che ha portato ad un assalto o ad un ingresso, diciamo, dentro il centro sociale di un gruppo di una ventina, di una trentina di ragazzi, che si è concluso con un ragazzo che è attualmente ancora in ospedale, rischia di perdere l'utilizzo del braccio, e purtroppo un ragazzo di 17 anni che è morto per una coltellata. E la situazione dal punto di vista della dinamica è tuttora molto complicata, la ricostruzione della dinamica per noi, come a quanto sembra leggendo i giornali, anche da parte della procura. Sicuramente, come abbiamo provato a raccontare nel nostro, abbiamo fatto subito dopo ciò che è successo, sicuramente, dicevo, c'è stato questo ingresso dentro il centro sociale, sicuramente sappiamo che le conseguenze tragiche sono state appunto la morte di questo ragazzo e il ferimento di un altro. Come tutto ciò sia avvenuto e la dinamica precisa di ciò che è avvenuto, ma al momento noi non siamo riusciti più di tanto a ricostruirla, e se devo dire ci interessa fino a un certo punto, cioè comunque sia andata, è morto un ragazzo di 17 anni, comunque sia andata è una tragedia che sicuramente incide su tutto questo percorso. Noi ciò che abbiamo provato a dire da subito è che il lavoro che ha il centro sociale, ma non solo, la rete che nel quartiere di San Pier d'Arena, che è il quartiere principale, dicevo prima, composizione migrante, si è costruita in questi anni sulla collaborazione, la costruzione di percorsi con questi ragazzi, ha lavorato in un deserto dal punto di vista delle possibilità e dei rapporti istituzionali. Dai media cittadini fino ad arrivare alle amministrazioni pubbliche, questo problema è stato o risolto semplicemente dicendo sono un gruppo di delinquenti, finiscano come devono finire, o nella migliore delle ipotesi dicendo vabbè, meno male che c'è qualcuno che se li segue un po', vediamo come va a finire. Non c'è stato nessun tipo di investimento, non tanto sul nostro lavoro, ma non c'è stato nessun tipo di investimento su un quartiere che si stava trasformando in maniera rapidissima e radicale. Come dicevo prima, un'intera generazione di giovani migranti è stata abbandonata a se stessa nella migliore delle ipotesi, o stigmatizzata come il problema principale di Genova, che se ne tornino a casa, teniamoci i genitori che tanto nessuno li vede perché vivono tutta la settimana 24 ore su 24 a casa dell'assistito di turno, e quindi quella è l'immigrazione che ci va bene. Poi che questa gente siano delle persone con dei mariti, dei figli, delle figlie, una vita che vogliono fare, dei diritti, è la cosa che ha dato fastidio. Noi crediamo che l'unica risposta possibile a questa tragedia sia continuare a investire su percorsi di crescita e di costruzione comune di strumenti appunto per uscire da questa condizione, sia rivendicare ancora con più forza un investimento pubblico, un investimento della città su queste tematiche. Non crediamo oggettivamente di aver sbagliato a lavorare con questi ragazzi, non crediamo di aver sbagliato a costruire i percorsi che ci hanno caratterizzato in questi anni. stiamo cercando appunto di uscire rilanciando nuovamente un percorso che porti da un lato alla fuoriuscita da uno scontro sterile fra giovani ragazzi che vivono una condizione pressoché identica fra di loro e porti a percorsi appunto di crescita, di lotta, di costruzione collettiva di strumenti che coinvolgano sempre più gruppi, organizzazioni e sempre più giovani ragazzi migranti.
Pronto Paolo? Sì. Ciao, sono Lorenzo.
Ciao Lorenzo. Ciao.
Allora, credo che appunto la reazione migliore che in questo momento avete avuto è appunto anche attraverso l'appello che è stato firmato anche da molti operatori di Genova che conoscono e che hanno partecipato a questo lavoro collettivo, è quello di rivendicare questo lavoro complesso, perché il ponte che facevamo sul ragionamento di prima era che appunto se non viviamo più l'antirazzismo come separatezza, come assistenza, ma lo viviamo come vita comune, lavoro meticcio che da come ci avete raccontato più volte ha trasformato radicalmente anche il vostro essere centro sociale, poi viviamo tutte le contraddizioni e la complessità di questo lavoro, e anche questa contraddizione e questa complessità va rivendicata. Questo è anche credo un po' il senso dell'appello che avete lanciato. Ecco, a Genova quali sono state le reazioni da questo punto di vista, se si è effettivamente, diciamo, se le firme sull'appello poi sono diventate anche una solidarietà materiale? Pensate effettivamente, chiaramente i tempi adesso sono brevissimi, quindi chiaramente c'è bisogno anche di tempo in questo senso qui, che poi il vostro lavoro abbia anche dei riscontri, una prospettiva futura anche più ampia, cioè nel senso che c'è la possibilità di riuscire a uscire da questa tragedia appunto con anche un ampliamento di relazioni e di realtà che lavorano insieme a voi.
È quello che stiamo provando a fare, e i riscontri, ripeto, a parte il clima dopo questa tragedia, la rabbia, lo sconcerto, sono stati molto positivi, sono stati uno degli elementi che più ci ha confortato nei primi giorni. Ad ogni firma su quell'appello, e sono già abbastanza, è corrisposto un messaggio di solidarietà, di incitamento ad andare avanti, di disponibilità a collaborare con un progetto del quale magari fino a quel giorno si era solo letto sui giornali e che da quel giorno un sacco di gente appunto diceva: ci sono disponibile a esserci per qualunque cosa, continuate ad andare avanti, il vostro lavoro è un lavoro che serve e che ha cambiato già in questi anni la condizione di determinate zone della città di Genova. Quindi da questo punto di vista assolutamente le adesioni e la tipologia dell'adesione a questo appello, sia nel momento stesso delle adesioni e sia con la gente che incontravamo e che incontriamo per strada, è stato uno degli elementi che maggiormente ci ha confortato in questo momento. E sicuramente pensiamo appunto che l'unico modo per uscire da questa situazione sia appunto quello di rilanciare, sia appunto quello di tentare di avanzare un gradino ancora nella possibilità di vivere i nostri quartieri costruendo percorsi di questo tipo. Questo è, credo che sia sicuramente il modo e l'opportunità che abbiamo. I riscontri cittadini sono stati di questo tipo, a parte sicuramente ciò che ci aspettavamo, la destra cittadina e la Lega, che fortunatamente a Genova non è così forte, ovviamente ha immediatamente chiesto il nostro sgombero e rivendicando, dicendo: ma vedete cosa succede a lavorare con questi delinquenti, e ma anche altri forze pubbliche mi hanno chiesto sicuramente un controllo maggiore rispetto alla situazione a San Pier d'Arena e dentro al centro sociale. la risposta classica, mettiamo telecamere ovunque, a Genova da qualche mese abbiamo anche gli alpini che ci tengono compagnia, per cui riempiamo il ponente genovese di alpini e polizia, questo è il modo di risolvere la questione. Fortunatamente moltissima gente di San Pier d'Arena, moltissima gente che vive questi quartieri, sta rispondendo in maniera diversa, sta rispondendo sottoscrivendo l'appello che stiamo facendo, passando al centro sociale, dicendo sui giornali cittadini che l'uscita da questa situazione non è né lo sgombero del centro sociale, l'interruzione di questo percorso, e neppure una attenzione sicuritaria fatta di telecamere militari e poliziotti nei quartieri a maggiore composizione migrante. La risposta è costruire percorsi di progetti e percorsi di lotta e di costruzione comune di quelle che sono poi le strutture quotidiane dei nostri quartieri, che è un po' quello che abbiamo provato a fare in questi anni e che dobbiamo sicuramente riuscire a fare con più forza da domani.
No, anche perché, anche diciamo astraendoci dalla componente migrante, la componente giovanile spaventa sempre, no, nei quartieri delle città, per cui si tenta sempre di trovare i modi per farli stare chiusi a casa. Quindi io invece volevo chiederti un'altra cosa, ragionando anche su una parola, un parolone che è quello di cittadinanza, no? Andando a pensare anche molto spesso anche nei cortei c'è la richiesta ovviamente di raggiungere una cittadinanza italiana, ma che sia ovviamente non solo quella del documento, ma anche un riconoscimento, no, della propria esistenza, anche come persone che non sono più appartenenti ormai a un'identità, chiamiamola così, culturale, che è una parola che a me non piace affatto, ma che non sono neanche però ancora, non hanno ancora la cittadinanza vera e propria, cioè non godono ancora di quei diritti che invece un cittadino italiano può in qualche modo esercitare in totale libertà. Ecco, so che voi avete fatto anche un progetto, un video che si chiama In Between, che mette anche un po' in luce questa doppia, come dire, doppia condizione in qualche modo.
Sì. Il progetto video è un progetto che ha seguito soprattutto, noi dall'inizio di questo progetto, di questo percorso, abbiamo lavorato assieme ad un gruppo di ricercatori dell'Università di Genova, che è quello che ha seguito più direttamente il progetto del video di cui parlavi. Sicuramente è l'elemento della cittadinanza è un elemento interessante per quanto riguarda le posizioni e la composizione degli hermanitos in Italia e nel resto d'Europa. Uno degli elementi forse più interessanti di queste organizzazioni e più difficile a comprendere all'inizio e anche a credere all'inizio è la forte composizione internazionale di queste organizzazioni della strada. Latin King, Nietas e Master esistono ovunque esista una forte comunità ecuadoriana e latinoamericana in giro per il mondo. I Latin King e i Nietas e i Master ci sono a Genova, come a Milano, come a Barcellona, come a Madrid, a New York, a Boston, ovunque esista una grossa comunità latinoamericana si crea naturalmente un gruppo locale di queste organizzazioni che entra immediatamente in contatto, oltre che con la comunità locale ovviamente, con gli altri gruppi sparsi per il mondo. Il Latin King di Genova e gli altri gruppi genovesi si sentono costantemente, si coordinano e si confrontano con migranti che vivono a New York, con migranti che vivono in Spagna, con migranti che vivono in altri luoghi del mondo. Questo secondo me è uno dei loro elementi di forza dal punto di vista politico, perché sono una comunità migrante costantemente in contatto con altre comunità migranti che nella società globale in cui viviamo vivono una condizione simile dal punto di vista dell'esclusione dei diritti, ma fortemente diversa dal punto di vista della composizione sociale del luogo dove si trova. Questo dà elementi di analisi e di azione e di confronto fra progetti, strategie, campagne politiche continua a questi ragazzi. Parliamo di ragazzi adolescenti, di ragazzi molto giovani, da questa grossa possibilità di confronto con situazioni molto simili per alcuni versi e profondamente differenti per altri, nasce una loro forte disponibilità e possibilità di pensare forme di lotta nuove e differenti e pensare a come rapportarsi a forme di esclusione che nella concretezza poi sono differenti ma molto simili di paese in paese. Dal punto di vista della cittadinanza giuridica invece, questi ragazzi probabilmente perché la vedono talmente distante che gli viene quasi da ridere a parlare di cittadinanza, per molti di loro è un miraggio il permesso di soggiorno, per cui vedono il concetto della cittadinanza molto 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 distante, quella giuridica, è un elemento che a loro interessa relativamente poco, ripeto, in parte forse perché è realmente irraggiungibile per molti, un miraggio talmente distante che non viene quasi da ragionarne in termini di ottenimento. Dall'altro invece, proprio perché rivendicano questa loro natura di migranti transnazionali, rivendicano questo aspetto importante di organizzazioni presenti in tanti paesi diversi, più interessate a coordinare la natura di tanti gruppi migranti in giro per il mondo che non all'ottenimento di una cittadinanza stabile e fissa rispetto all'Italia. Uno, ripeto, degli elementi col quali ci confrontiamo nei molti dibattiti, a ultimo quello allo strike, confrontandoci con organizzazioni di migranti di seconda generazione che invece giustamente lavorano molto sulla legge, sulla cittadinanza, sulle norme giuridiche che regolano l'accesso alla cittadinanza, è il relativo disinteresse che gli hermanitos con i quali lavoriamo mostrano rispetto alla questione della cittadinanza giuridica. Questo non vuol dire assolutamente non comprensione dell'importanza o dire ma chi se ne frega, ma sì, ma che la legge la facciano come vogliono, assolutamente, però mostra secondo me uno degli elementi importanti e anche che ci è sembrato più interessante del modo di organizzarsi e di costruire reti che hanno le organizzazioni della strada.
Non è un caso infatti che, se non sbaglio, il processo di emersione, diciamo, che è stato fatto a Genova ormai qualche anno fa è stato simile a quello accaduto in altre città d'Europa, come ad esempio Barcellona.
Senti.
Io, se ti va, ti lascerei 2 minuti in ascolto, lasciamo un breve spazio musicale per riprendere un po' fiato.
Certo.
Va bene?
Io sono il numero zero, facce diffidenti quando passo lo straniero, in sclero, teso vero, vesto scuro, picchio la mia testa contro il muro, sono io l'amico di nessuno e stai sicuro, resto fuori dalla moda e dallo stadio, fuori dai partiti e puoi giurarci io non sono l'italiano medio, ma un cane senza museruola, la NE, la WFA passa parola, Cico canta che ti passa ma non mi passa più, testa bassa, la repressione mi butta giù, schiaccia, quando lo sbirro mi dai pugni nella faccia, per me lo Stato è solo stato di minaccia, quando vedo il tunisino all'angolo che spaccia, la nera presa a schiaffi dal magnaccia, io so che è tutto made in Italy, perciò non chiedermi se canto Forza Italia o no, 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 no. È la mia posizione, è di straniero nella mia nazione. Lo straniero e lo guardate male, e ogni singolo secondo la tensione sale, e sangue misto e non rispetta più il confine, viene da dove era stato cacciato fuori come un cane, ora non ci sto, non ci credo e non ne voglio più, solo disprezzo per lo Stato e le divise blu, scrivo come Neffa,
a zero grado di fiducia. Quando la terra brucia, allarme rosso per le strade, non sei più sicuro. Tu stavi chiuso in casa ed è crollato il muro, quindi adesso è tutto pronto per lo scontro. Con chi viene da fuori e non ci sta più dentro, quello che mi è andato da quando sono nato l'ho pagato. E ho visto ogni due anni una strage di stato, è un rompicapo, ma dubbi sui mandanti non ne ho. Sono lo straniero, questo è quel che so.
E non è no, è la mia posizione.
Quando andavo a scuola da bambino, la gente nella classe mi chiamava marocchino, terrone, muto, torna un po' da dove sei venuto, e questa è la prima roba che ho imparato in assoluto.
Ed eccoci di nuovo in diretta, ci senti Paolo?
Sì, vi sento, vi sento.
Ok, grazie per la pazienza, ma radiofonicamente spezzare faceva un po' bene anche per noi qua in studio per raccogliere un attimo le idee. Te dicevi rilanciare, continuare, non rompere il tentativo di criminalizzazione attorno a questi percorsi di lotta e di emersione, rilanciare i ragionamenti ma anche le iniziative. Io darei a questo punto la parola a Lorenzo che ci racconta un po' che cosa è andato a fare il 22 a Genova.
Sì, allora il 22 a Genova ci sarà la presentazione del video In Between, di cui abbiamo parlato brevemente prima, che è un video, diciamo, di come risultato finale, ma anche strumento stesso di una ricerca che appunto l'Università di Genova ha coordinato, i ricercatori dell'università che poi in questi anni insieme allo Zapata hanno costruito tutto questo progetto e lavoro appunto di autorappresentazione, di emersione delle organizzazioni di strada dei giovani migranti. E è un video interessante perché è fatto in 9 città europee, da Berlino a Barcellona e al Portogallo fino appunto a Roma, Genova, la Francia. Insomma, sono 9 città, 9 esperienze anche molto diverse, ma che hanno dei tratti in comune. E questo video è distribuito da carta in edicola, e noi, diciamo, come campagna Io Migro stiamo cercando di organizzare una serie di presentazioni in giro che appunto facciano parlare, discutere, facciano parlare anche direttamente i soggetti di questa nuova società che viene raccontata bene nel video. Quindi il 22 ci sarà questa presentazione. Magari Paolo, non so se ancora sarà definita la sala, però credo che sia anche un modo il 22 a Genova e proiettare, far vedere il video che è il risultato di un grosso lavoro di ricerca, è anche un modo per riprendere parola pubblicamente nella città e anche dare, insomma, il senso che anche l'esperienza di Genova non è un'esperienza isolata in Europa, ma anzi è un'esperienza paradigmatica, diciamo, dei nuovi cittadini europei.
Sì, senza dubbio, io credo, ero partito da Genova poco dopo Natale con l'idea di farla in una sala centrale, non lo Zapata è a San Pier d'Arena, come dicevo prima, che è uno dei primi quartieri del Ponente, di farla in una sala centrale nel centro di Genova e provare a far convergere su questa data appunto tutte i pezzi di rete che hanno lavorato con noi in questi anni e tutte le persone che in questi giorni invece tragici ci hanno dimostrato la loro solidarietà a Genova. Io poi dal punto di vista organizzativo purtroppo sono poco utile perché sono tornato dal tentativo di entrare a Gaza qualche giorno fa e quindi nelle ultime 2 settimane non ero a Genova. però sicuramente credo che questa possa essere una delle prime iniziative in cui poter appunto chiamare quella rete ampia di soggetti di cui parlavo prima, molti dei quali con noi hanno fatto pezzi di questo percorso, ma tantissimi dei quali sconosciuti, persone singole genovesi che nell'aderire all'appello o nel contattarci in queste settimane ci hanno espresso la loro disponibilità a partecipare a percorsi di questo tipo, e credo che la presentazione di questo video sia una delle migliori occasioni, proprio perché fa emergere questo elemento importante, questa natura dell'esperienza genovese come un'esperienza in continuo contatto con decine di situazioni in Europa e fuori dall'Europa in cui gruppi di giovani migranti e organizzazioni, centri sociali, strutture di base lavorano per creare percorsi di questo tipo.
Va bene, allora io direi che possiamo salutare Paolo anche facendo gli auguri per il compleanno del centro sociale Zapata, che in questi giorni, se non sbaglio.
Sì, il 6 gennaio abbiamo compiuto 16 anni e questa sera ci sarà un'iniziativa nella quale ci vedremo appunto per il 16° compleanno dello Zapata. Grazie degli auguri. Fra l'altro credo che sarà un'occasione, abbiamo sentito gli altri centri sociali genovesi per vederci, perché a Genova si è innescato un ulteriore percorso complicato di attacco da parte della Lega e della destra cittadina sulla questione della costruzione a Genova di una moschea, che fra l'altro dovrebbe essere costruita al posto TDL del centro sociale Terra di Nessuno. Giovedì ci avremo un simpatico nuovo corteo della Lega con qualche personaggio
a difesa
nazionale,
del TDN, quindi la Lega
è qui, certamente a difesa del TDN, e quindi sarà anche probabilmente un'occasione per provare a ragionare di cosa fare in settimana rispetto a questo ulteriore fronte.
Allora, noi ti ringraziamo, le frequenze di questa radio sono sempre aperte, magari ci andiamo a risentire proprio in settimana su questa questione, se volete, e poi magari ricordiamo anche l'appuntamento che ci sarà invece se il 22 i compagni Strike andranno a Genova a presentare In Between, e il giorno dopo sarà invece la volta della presentazione del questo libro di Quirino Palma. Scusa, Lorenzo, come si pronuncia?
Quirino Palmas.
Quirino Palmas,
anche lui un meticcio, credo.
Che proprio va a raccontare l'esperienza, questa esperienza compiuta anche noi in un meticciato anche qua tra attivismo politico, ricerca sociale e dentro la relazione con Latin King e Nietas a Genova.
Grazie mille a voi dell'attenzione, della disponibilità, degli auguri, e ci risentiremo a breve, sì, se volete, probabilmente anche in settimana, sugli sviluppi di questa vicenda. Un abbraccio a tutti quanti.
Ciao, ciao, ciao.